Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Sotto accusa, Sarri non rischia ma divide. In bilico come la sua Juventus, campionato e Champions, gli obiettivi ancora da raggiungere, il totale farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, il successo e il fallimento di una stagione, ma soprattutto di un'idea di calcio che questa Juventus fatica ancora a fare propria. Buon pomeriggio e ben ritrovati, un saluto anche a Luigi Schifo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ivrosci in regia. I vostri messaggi siete scatenati ovviamente in queste ore dopo la sconfitta in Coppa Italia, le prospettive. Avete o no ancora fiducia in Maurizio Sarri? Questa è la domanda che ci porteremo dietro nel corso delle due ore di terzo tempo, e quale sia il vostro grado di fiducia espresso magari percentualmente.
Esatto, 90%, 20%, 100%, chissà.
La Juventus è ancora padrona del proprio destino, lo sappiamo bene, nervi saldi in casa bianconera per quanto riguarda le scelte. Non rischia adesso Maurizio Sarri, sarà decisivo il cammino in campionato e chissà in Champions League, nonostante la consapevolezza di quanto stia accadendo. Perché nei testa a testa, nelle partite clou, nelle partite che contano, nei cortomuso,
ecco, bravo.
La Juventus di Sarri si incarta.
Sì.
È successo contro la Lazio in Supercoppa. È successo parzialmente contro il Leone, un indizio che poi è stato confermato appunto dalla brutta prestazione contro il Napoli in finale di Coppa Italia.
Sì, sono passati tanti mesi, diciamo dalle prime due all'ultima, quindi diciamo che fa un po' storia a sé forse quella col Napoli, però rimane la sensazione di una squadra che quando arriva l'appuntamento decisivo, da cui dipende alla fine se un trofeo va in bacheca oppure no, o nel caso della Champions se un obiettivo può essere ancora valido oppure no, la squadra un po' si perde, ma proprio anche con Lione direi che la squadra è andata ben al di sotto delle aspettative, e quindi sicuramente questo è un punto che rimane al di là di tutte le disquisizioni che possiamo fare, e che
è un dato di fatto
e già insomma rispetto a, siccome i paragoni si fanno sempre, al primo anno di Allegri credo che già manchi un trofeo, diciamo, in linea massima, a meno che Sarri non vinca la Champions, allora può fare qualunque cosa da quel momento, anche mettersi a cantare Forza Napoli al centro dello stadio.
Ma certamente, vale poi tutto. Lì tutto è concesso. Al di là di tutto, piena fiducia da parte di Agnelli, il primo tifoso della Juventus e quindi il tifoso più arrabbiato, nonostante questo si va avanti ovviamente con la fiducia verso Maurizio Sarri e il suo lavoro, la sua filosofia. C'è una spaccatura all'interno dello spogliatoio oppure solo alcuni giocatori non sono convinti propriamente del lavoro chiesto dal comandante rispetto a una filosofia di gioco molto diversa rispetto al passato, nei confronti del passato, movimenti diversi, lo ha testimoniato Bonucci in tempi non sospetti, parlando proprio delle novità che hanno caratterizzato il cammino di questa Juventus, e non è un caso probabilmente che le migliori prestazioni della squadra sotto il profilo del gioco siano arrivate quando i meccanismi del passato erano ancora consolidati. Quindi cioè, noi dobbiamo tornare indietro all'autunno praticamente o all'inizio della stagione per vedere la migliore Juventus, salvo qualche rara eccezione contro l'Inter, ad esempio una buona prova in un periodo già in piena emergenza Covid, e poi pochi lampi sostanzialmente per quanto riguarda un lavoro che è ancora, diciamo così, incompiuto se ragioniamo sull'applicazione del sarrismo a questa Juventus.
Diciamo che le cose migliori si sono viste nel girone di Champions, in linea di massima direi che...
Come risultati soprattutto, ma anche come approccio.
Come approccio, come gol fatti, come tutto insomma. Poi...
Una delle partite più belle è quella contro l'Atletico, ad esempio,
sicuramente.
Nonostante il risultato.
Sicuramente, ha fatto delle belle partite la Juve in Champions. Si è qualificata con ampio anticipo, ha fatto il record di punti, quindi... Tante cose positive da quel girone che forse aveva illuso un po' tutti che la strada fosse più facile, diciamo, per arrivare ad altri obiettivi, escludendo il discorso Champions, che sappiamo una storia lunghissima, quindi non è che può arrivare poi stare con la bacchetta magica e di colpo risolvere tutti i problemi. Sicuramente però poi dopo quel girone lì c'è stata un'involuzione, o comunque ci sono state delle difficoltà, forse anche gli avversari hanno iniziato a conoscere i meccanismi della Juve, quindi a contrastarli meglio, non lo so. Forse c'è un problema di condizione atletica, perché bisogna anche considerare che la Juve stava iniziando a giocare bene proprio alla parte finale prima dello stop per il Covid, quindi la partita con l'Inter forse è stata una delle più belle che ha fatto la Juve di Sarri, e proprio a ridosso di quello che avrebbe dovuto essere il ritorno,
ecco, e questa
con
è
il
la
Lione.
Teoria di Luigi Schifo, cioè la preparazione ad hoc in quel periodo rivolta al dentro fuori contro il Lione.
Sì, questa potrebbe essere una spiegazione che vale anche oggi, perché essere in forma adesso vorrebbe dire non esserlo più a fine luglio, agosto, quando ci sarà poi da giocarsi la Champions, e quindi sicuramente questo potrebbe essere, però non vedendo mai un allenamento, naturalmente, ecco, uno fa solo deduzioni che non sono assolutamente supportate dai fatti e soprattutto sembrano non essere molto supportate dagli infortuni, perché qui siamo di fronte di nuovo a un'ecatombe, insomma, che fa pensare invece che ci siano problemi muscolari e quindi una certa gestione del difficile anche in allenamento.
Ne parleremo tra poco con Giovanni Albanese per quanto riguarda le notizie che hanno caratterizzato la giornata di ieri. Stagione finita probabilmente per Sami Khedira in virtù di questa lesione all'adduttore della coscia destra, lesione al collaterale mediale, stiamo parlando del ginocchio di Alexandro invece, che potrebbe tornare in Champions League il brasiliano. Questa la situazione per quanto riguarda comunque un'emergenza sempre viva sulla sinistra e sul reparto difensivo che raccontiamo ormai da mesi. Note vocali grazie al prezioso lavoro di Vrosh in regia, magari sentiamo qualcosa dopo. E quindi allora ci siamo tra virgolette divisi i compiti con le accuse e le attenuanti rivolte a Maurizio Sarri, alla squadra e in generale alla società, però insomma in particolar modo stiamo parlando della guida tecnica, no? Il primo punto, la prima accusa è quella che abbiamo, con cui abbiamo aperto la puntata. Questa Juventus fallisce le partite importanti, gli appuntamenti, le finali sostanzialmente, o comunque le gare da dentro fuori, gli appuntamenti clou abbiamo detto, Lazio, Lione e Napoli. Questo è un dato di fatto, e se è vero che questo allenatore è stato preso soprattutto per vincere quelle partite in Europa, e in Europa si vince attraverso un percorso a ostacoli che ha a che fare spesso con gare da dentro fuori, è una risultante molto preoccupante questa.
Sì, anche perché la formula della Champions, ammesso che la Juve riesca a battere il Lione con due gol di scarto, è non concesso in assoluto, perché visto che la Juve, diciamo, in 180 minuti non ha fatto neanche un gol, quindi se la Juve si ingranerà, e sicuramente succederà, potrà fare due gol di differenza con Lione, ma lì si troverà poi a dover giocare sempre dentro fuori, in una partita secca, quindi fino adesso le premesse
guadagnerebbe
non sono...
le Final Eight,
esatto,
che potrebbero essere disputate in Portogallo.
E quindi quello potrebbe essere preoccupante anche dal punto di vista Champions, ma al di là di questo c'è appunto il discorso anche campionato, perché già da adesso in avanti, con questa pressione che si è creata su Sarri e sulla squadra, ogni partita di campionato diventa quasi da dentro e fuori, perché poi se ti svegli una mattina e vedi la Lazio prima in classifica, io voglio sentirli poi i tifosi, l'ambiente eccetera, con Sarri secondo in campionato, fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Supercoppa, e quindi diventerebbe davvero una situazione da dentro fuori ogni singola partita, perciò una squadra che fino adesso in questo tipo di partite deve cambiare marcia, ecco, assolutamente.
E poi il gioco, il tanto diciamo ricercato bel gioco, che però è sterile spesso, neanche tanto bello esteticamente a tratti, pochi gol e poche alternative, diciamo un calcio monotematico l'abbiamo chiamato. Sarri gioca in un certo modo, fa giocare la squadra nel suo modo, a prescindere quasi sempre addirittura dall'avversario.
Esatto, la sensazione è che i giocatori,
e dalla situazione della partita,
vadano in campo non per vincere la partita contro quell'avversario, ma per fare quello che chiede il mister, che va benissimo, per carità è giusto che uno faccia quello che chiede il mister, però ci sono anche situazioni che possono decidere una partita. Io non credo che, per dire, calciare in un calcio d'angolo in un modo o in un altro non è che esci dagli schemi, per dire, o fare una giocata, magari un lancio lungo. Primo col Napoli abbiamo visto al 92esimo, quando l'ha fatto Bonucci per Dybala.
Sì, a fine gara.
E a momenti diventa un gol quello, perché bastava veramente pochi centimetri, Dybala si aggancia quel pallone, probabilmente fa gol e la Juve vince la Coppa Italia. Quindi queste cose, diciamo, sono un pochino indicative del fatto che ci sono, secondo me c'è questa grande ricerca di fare quello che chiede l'allenatore, nella consapevolezza probabilmente che facendo quello poi le partite si vincono. Ora la domanda è, facendo quello poi le partite si vincono? Questa è la grande domanda che viene da porsi adesso, soprattutto in considerazione delle caratteristiche degli attaccanti della Juve, perché poi alla fine tu devi giocare in funzione degli attaccanti che hai.
Ecco, mancano anche i tiri in porta, non solo da parte degli attaccanti.
Sì, diciamo che Bentancur credo che abbia tirato giù, non c'era nessuno in curva, quindi non poteva tirarlo giù, però un paio di palloni.
C'era il tifo virtuale.
Sì, lasciamo perdere, va, non entriamo nel merito, perché poi divento po' acido nei confronti.
Molto
no,
da PlayStation.
PlayStation ormai.
PlayStation però, insomma, primissima versione.
Prodotto televisivo 100%, addirittura con la PlayStation intorno, cioè veramente, mi aspettavo quasi quasi che uno potesse interagire col joystick di Dybala, vai di là, porca miseria, invece non si poteva fare quello, purtroppo. No, però dicevo che con le caratteristiche degli attaccanti che la Juve in questo momento, che sono attaccanti che hanno tutti bisogno di spazio davanti, perché Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi hanno tutti la stessa caratteristica, cioè che possono diventare devastanti, pericolosi, quando hanno spazio davanti. Se tu vai a intasare la metà campo avversaria giocando un pallone che gira ai due all'ora, forse anche per motivi fisici, allora crei le premesse per essere bloccato e per metterti nelle condizioni di essere infilato, cosa che Napoli peraltro ha fatto benissimo, bloccare la Juve e ripartire quando ne aveva la possibilità.
Simpatico il nostro amico Marco da Modena, visto l'esito dei test di idoneità effettuati ai giocatori della Juventus, io al J-Medica non andrei nemmeno per l'ablazione del tartaro dai denti.
L'ablazione del tartaro,
il nostro amico.
Perché non è un dentista probabilmente.
Insomma, ecco. Per quanto riguarda ovviamente insomma i due infortuni che abbiamo ricordato, che dire, probabilmente insomma si riferisce a quello, e Alessandro. Allora, per quanto riguarda invece la nostra accusa, c'è un gioco a prescindere, l'abbiamo detto, al di là dell'avversario c'è questo gioco, questo palleggio spesso sterile, ci sono pochi tiri in porta e non c'è un piano B. La Juventus non adegua il proprio calcio alle situazioni di gioco, cosa che invece in passato avveniva spesso e volentieri.
Sì, diciamo che forse anche Conte era un po' così, nel senso la Juve è questa, però lui aveva anche diciamo un organico più limitato e quindi o facevi quelle cose lì o veramente avevi poco da fare,
sì,
per vincere.
Di un passato meno lontano.
Allegri invece era uno che cambiava modulo anche durante la partita, ma soprattutto cambiava atteggiamento, non è tanto questione di moduli ma di atteggiamento, cioè l'atteggiamento può anche essere, va bene Napoli, la palla tienitela tu perché vediamo, ti aspettiamo e ti colpiamo in contropiede con i nostri, non è vietato dalla legge, però per vincere quella partita lì. Se in assoluto invece vuoi costruire una squadra che gioca a memoria in un certo modo, è chiaro che queste sono tutte tappe in quella direzione, che però è da capire quando porterà risultati, se li porterà, eccetera eccetera. Quindi ti tiene un grande punto interrogativo, un rischio in più che ti prendi, ecco.
Se non cambia il suo modo di mettere in campo la squadra, ci scrive Massimiliano da Liverpool, non andiamo da nessuna parte, mi auguro che dalla prossima in poi i giocatori facciano ciò che vogliono. Un ammutinamento, questo è molto forte come concetto, insomma, perché così non si può andare avanti e non si va lontano, ci scrive il nostro amico dall'Inghilterra. Io ieri ho parlato di autogestione gestita, cioè sì, avallata anche dal tecnico, un po' come avvenne in passato,
esatto, 2016,
con Massimiliano Allegri nel post Sassuolo-Juventus e nel post del gol di Sansone, la massima punizione che portò a un ritorno al 3-5-2. Poi ci fu un altro cambio epocale, l'abbiamo ricordato nella giornata di ieri, il passaggio, il ritorno al 3-5-2 che poi portò al passaggio al 4-2-3-1 dopo la sconfitta di Firenze. Lì un altro grande cambio, un'altra grande svolta in cui, attraverso cui girò la stagione. Io mi aspetto una presa di posizione forte da parte dei senatori di questa squadra, Buffon in primis, in grado di creare una nuova commistione, in grado di portare comunque un gioco più efficiente, soprattutto in termini di realizzazioni.
Sicuramente ci va un chiarimento, credo che sia necessario nello spogliatoio, perché mi pare davvero che ci sia anche un po' di poco, diciamo, voglia di lottare, di soffrire, di vincere le partite, quella furia insomma che caratterizzava la Juve, che ha sempre caratterizzato le vittorie della Juve in Italia almeno.
Poca fame e poca cattiveria.
Poca fame, poca cattiveria, soprattutto poca cattiveria direi, e quindi un po', come dire, fare il compitino perché l'allenatore ti chiede quello e quindi io lo faccio, però così diciamo si scaricano un po' le responsabilità anche sulle spalle dell'allenatore, che non è sempre la cosa migliore, nel senso che poi uno le iniziative se le prende e fa i gol, come ha fatto Douglas Costa con dov'era Mosca,
sì,
che scarta tutti e segna, e quella roba lì non è una roba che provi in allenamento, lo fai perché ti viene di farlo e lo fai, poi voglio vedere quale allenatore ti dice non dovevi farlo.
Ecco, il guizzo del singolo spesso ha risolto, certo, i problemi di Sarri. Al momento manca la freschezza, manca la condizione atletica, lo ha spiegato anche il tecnico bianconero, e quindi quei guizzi mancano inevitabilmente, anche e soprattutto quelli legati al rendimento di CR7, che ormai non segna da 4 partite se non sbaglio. Facciamo così, andiamo in pausa, abbiamo tanto da ascoltare, grazie alle nostre alle vostre note vocali. Prima però c'è il notiziario sportivo.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti dopo le 15. Si dividono i nostri amici da casa, le responsabilità da attribuire alla guida tecnica o alla società o ai giocatori. Abbiamo molto da ascoltare grazie al lavoro in regia di Vrosh. Sentiamo.
Vi sto seguendo, buongiorno.
Buongiorno.
Sarebbe il caso di fermare qui Sarri, come ho detto nei miei messaggi scritti. E se Allegri non può, perché magari non vuol tornare, sarebbe il caso di invitare Marcello Lippi a un ritorno in panchina della Juve.
Drastico questo messaggio, un ritorno di Max Allegri, che tra l'altro qui scade il contratto il 30 giugno,
quindi 10
ne andrebbe
giorni.
Fatto un altro ad hoc. E per quanto riguarda invece addirittura il ritorno di Marcello Lippi, quindi insomma grosso malcontento nei confronti di Maurizio Sarri, io dico sempre, lo diciamo da giorni, soprattutto in queste ore, i conti vanno fatti alla fine, le somme vanno tirate a fine stagione, soprattutto in virtù dei trofei che ancora può alzare questa Juventus, il campionato, ma soprattutto anche la Champions League. Per quanto riguarda la scelta rivolta a Maurizio Sarri, in virtù di un gioco che in Europa, al netto della sfida di andata contro il Lione, ha dimostrato di essere efficace. Abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Ivi in regia.
Ciao ragazzi, Gabriele di Roma.
Ciao Gabriele.
Guarda, io da ieri che vi sto ascoltando,
bene,
vi sto vedendo in streaming,
continua.
Ho notato che qualsiasi ospite voi abbiate avuto ha sempre parlato male, tra virgolette, sempre parlando di calcio, di Sarri. Io, la mia idea, io non capisco nulla di calcio, lo prometto, però secondo me dare un giudizio su un allenatore con una squadra costruita non per lui, con giocatori la maggior parte vecchi, e anche bolliti alcuni elementi, secondo me è capire poco di calcio, senza offese. Non si può giudicare una persona dopo sei mesi, è una cosa che non esiste
i giudizi...
in nessun ambito, né calcistico,
certo,
né lavorativo.
È vero, come ho detto secondo prima, me, i conti vanno fatti alla fine,
sempre forza Juve.
Citiamo Marcello Lippi, i cavalli si contano al palo,
diceva. Esattamente,
però...
i giudizi sono sempre parziali e sono giudizi momentanei, sono dati di fatto. Poi tra l'altro ieri Jacopo Azzolini, ricordo, difendere in maniera molto accesa il lavoro di Maurizio Sarri proprio in collegamento telefonico, e poi insomma ci si divide esattamente come avviene grazie ai vostri messaggi. Giovanni Albanese, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Doppia tegola per la Juventus, Khedira ma anche Alexandro, il tedesco, stagione finita, punto di domanda?
Beh, credo di sì, al momento la sensazione è questa, nelle prossime ore ci saranno degli altri accertamenti, però è difficile in questo momento pensare in campo Khedira da qui al termine della stagione. Sicuramente meno pesante l'infortunio di Alexandro, che però anche lui sarà difficile rivederlo in campo prima della parte finale del campionato. Circa un mese di stop dovrebbe essere insomma, l'entità dell'infortunio, e che comunque tanto in un periodo come questo in cui si giocano tante partite in un tempo ravvicinato, e quindi un mese ti pesa sostanzialmente sul numero doppio delle partite in calendario. Quindi anche Alexandro ti porta a dover fare delle riflessioni piuttosto ampie sulla corsia, dove, ricordiamo, certo, Sarri non ha un mancino puro e quindi dovrà risolvere la questione con un ambidestro.
De Sciglio o Danilo in quella posizione?
Ma guarda, più De Sciglio, quello che ha una sensazione ha mostrato Sarri nella prima parte di stagione. De Sciglio, che anche lui viene da qualche acciacco nella prima parte di stagione. Lo stesso Danilo ha avuto qualche problema muscolare nella prima parte, e comunque se togli Danilo sulla destra devi abbassare Quadrado, che potrebbe anche essere a questo punto anche un uomo utile in fase offensiva, perché sostanzialmente oltre Bernardeschi senza Higuain non hai granché per alternare e dare un po' di ossigeno ai tre là davanti, che sono Ronaldo, Dybala e soprattutto Douglas Costa, che insomma sappiamo non essere particolarmente brillante sulla lunghezza dei 90 minuti, quindi è sempre meglio tutelarlo. Bisognerà capire Sarri come vorrà gestire le forze e soprattutto su quali uomini vorrà puntare, almeno per un primo periodo tampone.
Senti, i tempi di recupero di Higuain e Chiellini, c'è qualche certezza?
Certezze no, la sensazione però è che Higuain stia facendo di tutto per mettersi quantomeno a disposizione per lunedì sera, che sarebbe già una grandissima notizia per Maurizio Sarri, anche per ragionare su un cambio, tanto per intenderci. È altrettanta buona la sensazione che al peggio, se non rientrerà col Bologna, quantomeno sarà a disposizione contro il Lecce venerdì prossimo. E quindi la presenza di Higuaín in questo momento ti dà l'opportunità di avere un'alternativa davanti che non è per niente male. Al di là di ogni altro discorso tattico, perché poi si è detto tanto nella prima parte di stagione sul tridente pesante con Higuaín, Paolo Dybala e Cristiano Ronaldo, al momento però bisogna anche fare la conta, e quindi il possibile rientro di Higuaín a mio avviso è una grandissima notizia positiva. Per quanto riguarda Chiellini, prosegue nel suo percorso individuale. Credo la volontà sia quella di far arrivare il giocatore nella pienissima condizione in agosto, quando ci sarà la Champions League, e quindi da qui ad agosto ci sarà probabilmente un percorso che sicuramente ha in programma delle partite di campionato, e in queste l'obiettivo è farlo crescere in condizione e farlo arrivare benissimo per il periodo di agosto.
Giovanni, cosa ci lascia in eredità la sfida contro il Napoli di Coppa Italia per quanto riguarda magari le gerarchie anche a centrocampo, e mi riferisco in particolar modo a Pjanic e alla sua partita non particolarmente positiva, per così dire? Ci dobbiamo aspettare un Bentancur titolare in regia, in cabina di regia, nelle prossime gare?
Ma sai, adesso è un po' difficile fare questo discorso, perché senza Khedira le soluzioni certo, a centrocampo non sono tantissime, perché Ramsey, lo abbiamo visto contro il Napoli, è sceso in campo per 5 minuti, magari col Bologna potrà farlo per 15-20, però anche lui non mi sembra ancora un giocatore che ti va a garantire i 90 minuti, quindi le soluzioni nel ruolo di mezzala destra sono pochissime, e Bentancur lì ti dà in ogni caso garanzia. Sarri deve quasi per forza maggiore puntare su Pjanic, che è sempre più chiacchierato in chiave mercato, è sempre un giocatore lontano dai suoi standard, ma è l'unico che va a risolvere in questo momento i problemi numerici che ci sono in mezzo al campo, perché l'altro cambio a disposizione è Rabiot, che può dare ossigeno a Matuidi nel ruolo di mezzala sinistra, sì. All'occorrenza si può proporre da mezzala destra, magari, ecco, questo è un qualcosa che vedremo nel corso delle prossime partite, con Bentancur in regia, Rabiot mezzala destra, però è sempre una soluzione a breve termine, non una situazione definitiva, almeno per adesso. Poi magari Sarri vorrà andare su questa linea, e se effettivamente Pjanic non torna a dare delle buone garanzie, farà anche bene a farlo.
Ecco, in attesa del rientro di Gonzalo Higuaín, che potrebbe cambiare naturalmente tutte le vicende in attacco, ti chiedo se quella soluzione col 4-4-2 che abbiamo visto nel secondo tempo, visto che ci saranno due terzini difensivi, perché Danilo e De Sciglio sono comunque due difensori puri, tra virgolette, possa essere una soluzione che rivedremo anche in campionato, con Cuadrado da una parte, Matuidi dall'altra, e a quel punto avresti anche quel minimo di rotazione nei centrocampisti, perché ne dovrebbe giocare uno in meno fondamentalmente, e poi davanti a quel punto Douglas Costa andrebbe a essere di nuovo l'arco, cioè la freccia che ti tiene in panchina da scoccare al momento giusto.
Mi convince, perché in questo momento per gli uomini che hai a disposizione e per le loro caratteristiche, banalmente schierare solo due attaccanti te ne fa avere almeno uno che può subentrare, 1/2, a gara in corso, e con 5 cambi puoi anche permetterti di lasciare fuori qualcuno dall'inizio, perché comunque lo avrai la certezza di coinvolgerlo nel corso della gara, così come a centrocampo potrebbe esserci una buona rotazione, e in difesa in qualche modo la porti a casa senza dover sacrificare nessuno per troppe partite di seguito, perché poi dobbiamo comunque fare i conti con un calendario piuttosto fitto. Detto questo, adesso tocca a Maurizio Sarri, e con la Juve è abituata ad una gestione tecnica in cui, quando serviva, si tirava fuori dal cilindro un nuovo modulo, lo ricorderete con Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di Firenze,
passaggio al 4-2-3-1
con il 4-2-3-1 lo ricorderete ancora prima quando
dopo il Sassuolo 3-5-1 certo,
la difesa e quant'altro. Ecco, io credo almeno per come
passaggio al 4-4-2 potrebbe essere quindi questa la chiave,
potrebbe essere questa la chiave, ovvero il cambio modulo che non ti aspetti, perché poi con Maurizio Sarri non ti aspetti un 4-4-2, però in questo momento oltre all'estetica devi anche pensare ad essere concreto, e forse il 4-4-2 in questo momento ti dà maggiori garanzie, maggiore equilibrio, ti dà maggiore serenità rispetto ad un 4-3-3 che effettivamente ti espone a dei sacrifici che allo stato attuale la rosa forse non si può permettere del tutto.
Solita garanzia per noi, Giovanni Albanese, grazie davvero, come sempre un piacere.
Ciao, grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Giovanni.
Buon lavoro e buon pomeriggio, oggi giornata di riposo, la continuazione, domani la ripresa verso la sfida di lunedì contro il Bologna. Tantissimo da ascoltare, tantissimo da leggere, ascoltiamo qualcosa grazie al lavoro di regia di Vrosh.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca.
Luca.
Sarri si dimentica che non c'è solo l'allenamento, perciò i giocatori fanno benissimo magari su quello che gli chiede in allenamento. Si dimentica purtroppo che ci sono gli avversari che guidati da altri allenatori intelligenti riescono a capire, a leggere le partite, bloccano così la Juve là a centrocampo a fare quel giro palla stelle che non serve a nulla. Bisogna arrivare in porta e bisogna fare gol, perciò secondo il mio punto di vista la società deve prendere dei provvedimenti perché non ha più il controllo della propria squadra Sarri, perciò non so a chi deve chiamare, ma qualcosa la deve fare. Ciao e forza lui.
Se non cambia il suo modo di mettere in campo la squadra non andiamo da nessuna parte. Massimiliano da Liverpool. Poi io credo che l'errore sia stato della società per tenere Allegri, andava rifondata la squadra. Probabilmente il tentativo è stato quello di cambiare l'allenatore facendo tornare entusiasmo ai giocatori, ma i risultati sono quelli che sono. Continua a dare fiducia a Sarri, anche se ormai i dubbi aumentano sempre. Forza Juve, sempre comunque il messaggio di Fabio. Altra nota vocale, sentiamo qualcosa.
Senza sole oggi.
Ciao,
però,
buon pomeriggio Marco e Gigi, sono Donato da Sassuolo.
Ecco, Donato.
Io credo che sia superfluo adesso scagliarsi così contro Sarri, auspicare Allegri, Lippi.
Giusto.
Che non è che vengono con la bacchetta magica, a parte che Lippi non verrebbe e Allegri nemmeno.
Però lo tieni in considerazione.
Per il momento sì, siamo tutti scontenti di come abbiamo giocato, dei risultati. Delle tre partite, tre, perché anche con l'Under 23 abbiamo fatto 0-0 senza gol. Speriamo che prima o poi guaglino gli schemi e riusciamo a segnare. Però la Juve non penso caccerà Sarri, semmai l'errore è stato prenderlo prima. Magari aveva ragione mister Allegri. Io sono stato sempre pro Allegri e non lo dico per comodità adesso, sono sempre stato pro Allegri. Vorrei sapere quanti di questi vogliono cacciare Sarri, non erano per cacciare Allegri all'inizio l'anno scorso. Ciao e forza Juve.
Ma anche dopo Berlino, ricordo una stagione in salita per Max Allegri nel post della finale del 2015. Allora, le attenuanti rivolte a Maurizio Sarri, allora stiamo parlando comunque di un calcio influenzato non poco da questa incredibile emergenza sanitaria. Suo il cammino difficile, insomma, se consideriamo l'avvio in salita con la polmonite, e poi diciamo che il mercato, usando un eufemismo, non è adeguato, anzi è totalmente, insomma,
più che altro è
inverso.
Stato fatto senza che lui potesse mettere parola, perché quando è arrivato era già finito, diciamo.
Questo è un dato, l'altro dato è che è stato fatto senza di lui e comunque c'entra poco con il suo calcio,
esatto.
Che poteva, insomma,
sì, sì,
per una serie di circostanze magari essere più congeniale. Questo è un altro dato. Ricordiamo che la Juventus è ancora prima in classifica in campionato e ha la possibilità di giocarsi titoli pesanti, pesantissimi, ancora in ballo tutto, e probabilmente è ancora imballata in virtù di una preparazione. Questa è un'altra ipotesi.
Questa
volta
è un'ipotesi
a portare la squadra al massimo dei giri proprio nella sfida di Champions League, e quindi condizione atletica carente per tutti e probabilmente per la Juventus, ma questo è un punto di domanda, punto di domanda, calibrata anche per quanto riguarda appunto la parte più calda di questa stagione che è stata fortemente condizionata. Ancora qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, ciao. Fabrizio da Rimini, dalla spiaggia di Rimini, senza sole oggi, però
Crescione o Piada, vento. Cos'è dire?
Non lo dico per fare invidia, ma perché forse non sento quello che dico con l'invento.
Fantastico.
Vabbò, no, volevo solo dire una cosa. Cosa ne pensate voi di una eventuale autogestione di questa parte finale di campionato e di Champions League da parte dei giocatori di maggiore esperienza, maggiore personalità come Ronaldo, Chiellini, Buffon?
L'abbiamo detto.
Perché altrimenti non vedo proprio possibilità di raggiungere dei successi, perché se la squadra non ha imparato, non ha assimilato gli schemi di Sarri fino adesso non vedo come lo possa fare in questa parte finale di stagione. Insomma, vorrei sapere una vostra opinione.
Allora,
grazie e avanti così.
Al massimo autogestione e non ammutinamento, questo è un dato importante da sottolineare, presa di posizione diciamo così forte da parte di alcuni senatori e magari un passaggio anche dal punto di vista tattico a qualcosa di diverso potrebbe essere una soluzione, però un'autogestione direi gestita, lo so che è un ossimoro, però ci deve essere comunque l'avallo da parte del tecnico, ecco, ci deve essere una collaborazione che forse fino adesso non dico che sia mancata, ma non ha avuto particolare enfasi per quanto riguarda certe scelte.
Sì, diciamo che non è mai scattato, almeno la sensazione è questa, quello che di solito scatta nelle squadre di Sarri, cioè un legame forte con il gruppo trainante della squadra.
È vero.
Se non scatta questo, in qualunque modo, cioè che può essere cambio di sedersi lì con i senatori e decidere allora cosa facciamo, teniamo questo modulo, cambiamo modo di giocare, facciamo più contropiede, non lo so, sedersi lì e decidere insieme, ma che sia una decisione comune,
convincersi di una strada da seguire
insieme,
esatto,
perché se no, se diventa senatori contro allenatore, l'allenatore di fatto è delegittimato, non solo, ma i giocatori devono fare i giocatori e l'allenatore deve fare l'allenatore, quindi se Sarri non è in grado di gestire questo passaggio delicato, ci va un altro allenatore, non può essere l'autogestione dei giocatori che decidono,
esatto,
e danno le maglie ai compagni, perché è una cosa che non si può, anche se Buffon è un'istituzione, Ronaldo è un'istituzione, Chiellini è un'istituzione.
Si mette in campo da solo.
Va bene, esatto, non si può fare questa cosa e quindi serve comunque un allenatore in panchina. Io credo che la soluzione più intelligente sia quella del 2016 di Allegri, tu ti siedi con i senatori e decidi insieme a loro, ma non perché sono più pagati del mondo,
è meglio
eccetera,
tornare a un vecchio modulo,
ma perché
tornare
comunque
ad altre abitudini dal punto di vista tattico, dal punto di vista
cosa mi proponete,
anche tecnico,
cosa, esatto, mi proponete, chiedete, cioè chiedi cosa mi proponete voi, come vorreste risolvere questa situazione, secondo voi cosa è meglio fare, e insieme si trova una strada, perché sono giocatori che comunque hanno a cuore la Juventus, hanno dimostrato negli anni, hanno vinto tanto, quindi sanno come si vincono le partite, e quindi diciamo che l'unione degli intenti è l'unica cosa che può tirare fuori dalla situazione di secca la barca, insomma, perché
anche
sennò,
perché appunto c'è ancora tantissimo da giocarsi, appunto, per quanto riguarda questa stagione. La Juventus è davvero a un bivio fondamentale, un crocevia direi decisivo per le sorti di questa stagione e anche della guida tecnica di Maurizio Sarri, credo. Rimanete con noi, ora c'è il meteo.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 46 minuti dopo le 15. È già pronto Romeo Gresti di Gol Italia. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Rome.
Sempre sul pezzo. Tra l'altro mi fa piacere rivedervi assieme nello studio.
Sì. Hai visto che coppia qua?
Dopo circa 100 giorni. Purtroppo però, per raccontare di una Juventus, prima insomma il passaggio in finale con la gara contro i rossoneri e poi cioè, quello che raccontiamo ormai da ore, no? Questa preoccupante situazione dal punto di vista del gioco, dei risultati, dei gol fatti, della pericolosità di una squadra che attraverso un gioco spesso sterile non riesce a imporre la filosofia che forse vorrebbe il suo comandante.
Mi è piaciuta questa tua fotografia, e soprattutto nel passaggio preoccupante. E questa è una Juve preoccupante, è una Juve preoccupata, è una Juve spaventata, è una Juve alle prese col secondo trofeo stagionale sfumato, è una Juve che in termini di Maurizio Sarri non decolla, è un ibrido pericolosissimo, per pericoloso intendo che ora anche l'obiettivo minimo di inizio stagione, ovvero vincere lo scudetto, difendere il titolo, diventa un Everest da scalare. Onestamente faccio fatica adesso a capire come la Juventus possa trovare nuova linfa, nuove motivazioni, sebbene i trofei dovrebbero essere le motivazioni.
Ecco, noi parliamo anche forse di un intervento, di ingerenza, direi, un intervento forte da parte di alcuni senatori in grado di replicare delle situazioni già viste in passato, no? Ricordi il ritorno al 3-5-2, il passaggio al 4-2-3-1 con modalità diverse, ovviamente. Magari una presa di posizione forte in grado di far, insomma, venire meno quelle convinzioni, alleggerire magari quelle convinzioni che fino adesso hanno caratterizzato il lavoro di Maurizio Sarri. Ecco, trovare un punto di accordo nuovo, diciamo così, soprattutto non tanto dal punto di vista del modulo, dicevamo anche fuori onda, ma anche dal punto di vista dell'approccio alle partite, cambiare il modo di giocare in certe gare.
Cioè, il concetto è Romeo, se sai già che se tu giochi in un certo modo contro il Napoli e contro la Lazio il 90% perdi, perché giochi in quel modo? Questa è la domanda fondamentale.
Allora, innanzitutto, anche qui Marco ha ragione, avete ragione entrambi, sul fatto che poi negli anni passati, quando si metteva male, c'era sempre magari una svolta, c'era sempre il tentare di intraprendere una storia diversa, ma c'era anche un allenatore profondamente diverso rispetto a questo, perché Sarri è un dogmatico, un allenatore che si fossilizza su un piano di gioco, se non gli va bene quel piano di gioco, difficilmente a gara in corso.
Non c'è un piano B, è vero.
Allegri aveva il piano A, B, C, D e si arrivava fino alla
e faceva anche la formazione degli altri mentre c'era, esatto.
Ora io non voglio dire che Allegri sia meglio di Sarri, di sicuro Allegri è uno dei allenatori più vincenti della storia della Juve, 11 titoli in 5 anni
e due finali,
Sarri, due finali di Champions, Sarri due finali, due sconfitte, non di Champions. Detto ciò, io onestamente ne parlavo anche
scatenato
oggi sono lì
è due giorni che ci pensa,
sono furioso perché poi ho fatto anche altri interventi, quindi mi sale, no, un certo. però dico, faccio fatica a pensare che a distanza di un anno, perché ormai Sarri si è insediato da un anno,
il 16 giugno del 2019,
faccio fatica a pensare che a distanza di un anno noi non sappiamo minimamente che cosa sia la Juventus di Sarri. Non sappiamo nulla a livello di uomini, sappiamo che in una semifinale di Coppa Italia Ronaldo fa la punta centrale per poi quattro giorni dopo tornare a fare l'esterno offensivo sinistro, sappiamo che Pjanic può o non essere, essere o non essere il titolare davanti alla difesa, sappiamo che Bentancur può essere una mezzala.
Ma le colpe sono solo di Maurizio Sarri o, come pensano la società ha il suo peso in questo, in questo preoccupante momento, cioè le scelte societarie hanno avuto un peso.
La società ha costruito molto male la rosa corrente, ma secondo me il peccato dei peccati sono alcune scelte fatte non azzeccate, soprattutto di quelle a centrocampo, ma è l'aver sopravvalutato le caratteristiche e le qualità di questa rosa. Quando Max Allegri nelle sue ultime conferenze stampa faceva notare che probabilmente per aprire un nuovo ciclo nel ciclo si sarebbe dovuto quasi rifondare tutta la rosa, onestamente evidentemente la Juve hanno valutato che quello non fosse il percorso giusto, ma evidentemente era il percorso giusto, perché ora ti ritrovi con gli stessi interpreti che non performano nei migliori dei modi, che non si avvicinano neanche a quel tipo di performance che proponevano con Allegri, e lo fanno per lo più con un allenatore che non riesce a trovare la giusta quadra. Quindi la risposta è sì, credo che il peccato originale sia stata la costruzione deficitaria di questa rosa.
Sì, che viene fuori in due ruoli fondamentalmente, adesso al di là di quello che dicevamo a centrocampo, lo diciamo all'inizio dell'anno, è inutile ripetersi, insomma. Però terzino sinistro e centravanti si infortunano e c'è il grande abisso lì, nel senso che poi è vero che De Sciglio è un buon giocatore, però è adattato a sinistra come Danilo, voglio dire, non puoi mettere sullo stesso piano di quello che ti potrebbe garantire un Alessandro in forma, anche se non l'abbiamo visto in grande forma ultimamente, però è centravanti peggio che andare di notte, no, Romeo?
E poi c'è la menzogna delle menzogne, ovvero continuare a parlare di rosa lunga, di rosa folta, di rosa ampia. Adesso la Juve a Bologna si presenterà con Demiral, vabbè, che è rotto, lungo, degente, Chiellini che probabilmente non è in condizioni per giocare, Higuain che si è infortunato, che dirà boh quando lo rivedremo, ultimi due anni solo 4 partite da 90 minuti, Ramsey che non è al top, Alexandro che rimarrà fuori, cioè la Juve è già fuori 6 o 7 giocatori che non le consentiranno di poter sviluppare nuovi orizzonti tecnico-tattici. Quindi questa è un'altra menzogna che bisogna sfatare e che soprattutto deve poi porre il focus ai dirigenti della Juve su quanto effettuare nel prossimo mercato, perché ci sono troppi giocatori che guadagnano troppi soldi dove non sono prioritari, ogni riferimento ad Adrien Rabiot è puramente voluto, e ci sono altri ruoli dove se ti manca Higuain in attacco devi portare Marco Olivieri e Zanimacchia, che con tutto rispetto credo che facciano fatica a imporsi in Under 23, figuriamoci in una squadra come la Juve. Questi sono errori che ti trascini.
Ecco, per quanto riguarda, credi a un passaggio al 4-4-2 per ovviare anche magari a queste carenze dal punto di vista dell'organico attuale?
Mi sembra che sia l'unica variante per Sarri, che sicuramente non è un allenatore che ti propone la difesa 3, perché ora io, se analizzo le caratteristiche di questa rosa lacunosa, mi sembra più vicino a un 3-5-2.
Anche 3-4-3 sarebbe bello da vedere quando sta bene la squadra. Sono d'accordo, vabbè, tanto ne parliamo io e te, Romeo, perché tanto
la difesa, Gigi, perché c'è Sarri, la difesa 3
è vietata.
Rappresenta un po' come per me nel riuscire a convincere Monica Bellucci a uscire stasera, quindi impossibile, utopia.
No, secondo me hai più chance tu che noi di vedere la difesa 3.
Ti ringrazio perché sei un amico caro. E quindi no, ragazzi, no, 4-4-2 però, Marco, ci può stare, perché metti Quadrado a sinistra, Matuidi. Sai qual è il problema? Lo analizzavo oggi in una radio, per questo sono particolarmente caldo, che tu fai affidamento, diciamo, nelle gerarchie offensive su Douglas Costa. Ma Douglas Costa è un giocatore che ha fatto, se non sbaglio, 62 minuti col Milan, 66 col Napoli, quindi vuol dire che non ha i 90 minuti, e Sarri ci ha spiegato più volte come lo debba gestire. Ora io mi chiedo come tu possa pensare, da qui alla fitta rete di impegni ravvicinata che dietro l'angolo per la Juventus, a puntare su Douglas Costa. Cioè, faccio fatica a pensarlo.
Anche perché se ci punti seriamente rischi poi di perderlo in linea di massima, perché sappiamo che è di cristallo, quindi sicuramente il modulo che prevede Douglas Costa titolare è già in partenza, non sai quanto durerà, insomma, questo sicuramente. E poi magari, diciamo, che trovare un posto a Bernardeschi in qualche modo non sarebbe del tutto sbagliato, perché comunque in questa penuria di uomini è comunque un cambio che potrebbe essere importante, o in certe partite, quindi la difesa a tre lo considererebbe di tornare a lui sulla fascia normalmente, ma anche eventualmente in un tridente farlo giocare davanti non è sbagliatissimo. Poi lui si gioca le sue possibilità, non se le gioca, sono fatti suoi, però così veramente, se togli dal gioco Bernardeschi più tutti i problemi, in effetti hai poco più di 11.
Vangelo, Gigi.
Grazie,
no, sono d'accordissimo con te, perché ora sembra che nel 4-3-3 Bernardeschi non possa più giocare. Io ancora non ho capito a distanza di mesi perché.
Perché il nazionale lo fa.
Bernardeschi arriva alla Juve per 40 milioni nell'estate del 2017 alla Fiorentina, dove comunque giocava in quelle zone del campo. Alla Juve diventa, diciamo, un'alternativa di lusso nel 4-3-3. Fa prestazioni buone il primo anno, sottotono nel secondo, con però protagonista assoluto nel 4-3-3 contro l'Atletico Madrid, e ora sembra che in quel ruolo lui non ci possa più giocare. Probabilmente noi non capiremo nulla di calcio, di sicuro Bernardeschi è un giocatore bruciato da Juve, perché se poi vediamo l'ingresso contro il Napoli, quella roba che combina nel finale, nei minuti di recupero, là c'è la follia umana, e ti fa capire come il giocatore non sia lucido.
Anche perché l'ha messa a fare la mezzala, quindi sicuramente.
Ma a quel punto, ragazzi, secondo me, giustamente, le strade si separeranno, perché poi è anche inutile per lo stesso giocatore rimanere in un ambiente dove, tra l'altro, hai paura anche di toccare. Cioè, ragazzi, Bernardeschi in condizioni normali avrebbe dovuto battere il calcio di rigore al posto di Danilo.
Certo,
è vero. Scelte abbastanza discutibili. Quindi,
vabbè, ma se uno non se la sente, poi, non è che puoi costringere col fucile.
Facciamo così, ti facciamo sentire qualcosa per quanto riguarda le nostre note vocali, grazie al lavoro di Vroshi in regia.
Ciao ragazzi, da Simone.
Ciao Simone.
Gran bella trasmissione, vi seguo sempre.
Grazie.
Volevo dire che secondo me i senatori dovrebbero confrontarsi con Sarri,
sì,
e dirgli: guarda che qui stai sbagliando, c'è qualcosa che non va, bisogna che ci veniamo incontro in qualche modo. Cioè, secondo me dovrebbe cambiare Sarri, fare un 3-5-2,
no,
non abbiamo più Alexandro, abbiamo pochi terzini decenti, e invece abbiamo difensori centrali di qualità. E, cioè, qui non c'è gioco, non, poi rivedi quasi svogliati i giocatori, Ronaldo sbuffa, bisogna che trovino una quadra, insomma, e Sarri a fine stagione deve andare via, perché è impossibile continuare così.
Aspettiamo,
e per
i
finire
risultati,
questa
poi...
stagione, non lo so, bisogna che trovino, secondo me dovrebbero cambiare, Sarri dovrebbe cambiare modulo.
Cambiare modulo, però aspettiamo, le somme si tirano alla fine, c'è ancora sì, molto sì. In ballo. Abbiamo qualcosa da ascoltare ancora?
Ciao da Simone, e allora il mio pensiero è che Sarri...
Sempre lui.
Sempre lui. Almeno sappiamo che si chiama Simone.
E poi
adesso,
abbiamo altro, abbiamo ancora altro, sentiamo.
Ragazzi, sempre Gabriele da Roma.
Gabriele.
Ovvio, io non è che voglio difendere Sarri a spada tratta, per carità, anche lui ha le sue colpe, come l'hanno tutti. Però ci ricordiamo cosa dicevamo a giugno quando è stato preso? Ah, lei che è andato via, cessa Guardiola, Sarri, prendiamo Sarri. Sì. Attenzione che con il nuovo allenatore è anche possibile non vincere per un anno, ma siamo tutti d'accordo. Dopo sei mesi siamo in corsa ovviamente ancora su tutto, tranne la Coppa Italia, è già da esonerare, cioè facciamo pace col cervello, ragazzi, cioè sto,
ma io sono completamente
sta qui
d'accordo
da
con
sei
te.
Mesi, damogli un po' di tempo, secondo me, per come la vedo io, almeno un tre anni gli vanno dati,
tre anni, forse
tre anni con giocatori però che chiede lui,
tre anni
non
Juve
soldi, parametri zero di
no,
Paratici
giudizio...
che allora la squadra la facesse Paratici e allenasse Paratici,
è chiaro, capito? Chiarissimo, il giudizio è parziale, giusto Romeo, ed è relativo a quello che stiamo vedendo,
è
oggi
anche in funzione.
Ed è prospettico sulla base delle preoccupazioni legittime che alcuni tifosi hanno, magari anche alcuni giocatori. Detto questo, la Juventus è prima in classifica, è ancora in corsa in Champions League per le Final Eight e ha in mano il proprio destino.
Allora, il signor Max Allegri è stato messo alla porta dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa Italiana per un totale di 11 trofei in 5 anni. Figuriamoci se la proprietà Juve o
se concede
Juve
3 anni, sia, certo.
Sia pronto ad aspettare magari un digiuno, anche solo di un anno, anche solo di un anno, perché poi se Sarri non dovesse vincere questo scudetto, nella malaugurata ipotesi, speriamo che non sia così, anche perché sarebbe un fallimento vero, poi ne riparliamo di pazienza e di triennio. E devo dire la verità, io sono abbastanza d'accordo sul fatto quando non si debba attribuire all'allenatore, diciamo, questo andamento estremamente altalenante.
Responsabilità
diciamo
condivise.
Sono responsabilità condivise, anche perché io detestavo chi nella passata stagione sparava addosso a Max Allegri, uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve, e non concordo su chi in questo momento stia demonizzando Sarri a tal punto da ritenerlo giusto l'unico responsabile di questi, di questo andamento. Che può ancora dire tutto e niente, perché giustamente la Juve è prima in classifica, in campionato, e ha la chance di poter andare avanti in Champions League, sebbene comunque anche lì provenga da un ottavo complicato all'andata. Diciamo che io continuo a spostare il mio focus sulla rosa, e ormai questa è l'idea che mi sono fatto a distanza di tempo. È una rosa che, se vuoi valorizzare le caratteristiche di un allenatore filosofo come Sarri, devi avvicinarsi alle sue idee, che non dico fargli fare il mercato, perché la Juve storicamente il mercato lo fa la società. Ma se hai Maurizio Sarri alla prima giornata di campionato ufficiale a Parma, ti presenti col centrocampo formato da Khedira, Pjanic, Matuidi, beh, significa che a quel punto te ne vai anche a cercare.
Questa è una bella considerazione. Io aggiungo un'altra cosa a difesa di Sarri, perché comunque la Juve chiaramente non è in condizione. Ed ha fatto due volte 0-0 con due buone squadre come Milan e Napoli, che avevano questo obiettivo qui, cioè non è che ne avevano altri. Milan e Napoli dovevano vincere la Coppa Italia per salvare la stagione, l'ha salvata il Napoli, non l'ha salvata il Milan. Quindi può darsi anche che la preparazione del Napoli,
hai perso i rigori,
hai fatto 0-0, voglio dire. Ora, per passare 0-0 a 1-0 a volte basta un calcio d'angolo, un calcio di punizione. Io non mi ricordo un giocatore della Juve che si sia andato a prendere un fallo in una zona pericolosa del campo.
Io ricordo
in
pochissimi tiri in porta, che è anche un'altra
considerazione. Se vedi che proprio non è giornata, hai l'esperienza per dire vabbè, andiamo a prenderci il calcio di punizione,
alla porta.
Cioè stai lì, fai qualcosa. Il Napoli ha tirato l'unica punizione di tutta la partita, tra l'altro ha preso mezzo palo, diciamo.
No, ma sono d'accordissimo. E poi tra l'altro, quantomeno con me, non regge l'attenuante di questo maledetto coronavirus, perché è vero che ha destabilizzato i piani, le vite, sconvolto le vite di tutti noi, ma poi il Napoli si presenta sia contro l'Inter che con la Juve, praticando probabilmente l'anticalcio, ma con identità ben definita, poche cose ma fatte bene, scolastiche, elementari, ma comunque produttive. L'Inter si presenta con idea di calcio, comunque a Napoli faceva una bella partita. Il Milan stesso, in 10 a Torino, comunque rispetta il piano guida studiato da Pioli. La Juve, che si presenta in entrambe le partite,
arrabbiata,
con Napoli e il Milan, è una cozzaglia di giocatori buttati là, ma lontani ben anni luce dall'essere giudicabili una squadra come una squadra. Sono messi lì, continuano a praticare questo possesso sterilissimo, non calciano mai in porta, rischiano sempre di prendere gol da palla inattiva. Aveva concesso tra l'altro a Kier l'opportunità quasi di creare una beffa incredibile allo Stadium, e per poco Maximovic non fredda la Juventus nei tempi regolamentari. Insomma ragazzi, passano i mesi ma la Juve di Sarri resta la stessa, e non mi sembra una buona notizia per i tifosi bianconeri.
E magari qualche passo indietro dal punto di vista anche della filosofia verrà fatto proprio in queste ore da parte del tecnico della Juventus. È auspicabile questo, almeno per quanto mi riguarda. Grazie davvero Romeo, sempre un piacere.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
A venerdì, ciao Romeo. Prossimo. Romeo Agresti, Gol Italia, tantissimi messaggi da leggere. Facciamo così, andiamo verso le news, poi torniamo e leggiamo tutto. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 8 minuti dopo le 16. Qui Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo. Buon pomeriggio ancora anche ai Vroci in regia, ai nostri amici. Eccoci. Che ci scrivono: 340-5425-324. Come diceva Platini di Laudrup, abbiamo la squadra più forte in allenamento. Peccato che i trofei si vincono nelle gare ufficiali. Ci scrive ironicamente Roberto da Forlì. E poi bisogna dare tempo agli allenatori. Vedi Klopp, 4 anni, bisogna avere pazienza se si vuole vincere Champions. È non sempre Coppa Rica o Coppa del Nonno. Juventus, forza Juventus, Roberti, Massimo Roberti, il nostro amico. E poi allora, ciao ragazzi, capisco che Sarri sia bersagliato e ovviamente è anche giusto, però Bernardeschi per esempio sono 3 anni che fa la lana, è Sarri che deve rigenerarlo. Dybala l'ha rigenerato, no? Serve anche uno che appunto aiuti se stesso.
No, ma io facevo Piero, hai ragione. Un discorso molto, molto legato al momento, cioè in questo momento hai bisogno anche di Bernardeschi, perché se no non hai cambi giocando ogni 3 giorni, solo questo, niente di più.
Ciao, per me questa squadra si sta avvicinando alla fine di un ciclo, ci scrive Vittorio da Vladana, credo di leggere bene, purtroppo nello sport non si... Viadana, chiedo scusa, Viadana. Nello sport non sempre si può vincere, bisogna avere coraggio dell'anno, puntando all'anno prossimo, insomma questo è il lungo messaggio che parla della fine di un ciclo. Ci auguriamo ovviamente di noi. I tifosi danno la colpa all'allenatore, non la colpa a alcuni giocatori tornati non in forma prendendo uno stipendio altissimo al mese. Ma stiamo scherzando, si può perdere ma con dignità. Piero da Napoli, poi rispondo a Francesco da Siracusa. Sì, ho usato un ossimoro, l'ho detto, autogestione gestita, è un paradosso evidentemente, ma parliamo di un confronto auspicabile, esattamente come è avvenuto in passato, in grado di far non rivoluzionare ma ravvedere magari Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, esattamente come è avvenuto con Massimiliano, esatto, Allegri nel corso di altri appuntamenti nel passato. Più che ravvedere, insomma, ammorbidire alcune soluzioni dal punto di vista tattico, diciamo
sì,
così.
Sì, perché se uno tira da una parte e gli altri tirano dall'altra, la fulmine si rompe. Bisogna fare in modo che non si rompa, perché sennò poi non si riesce più ad aggiustare. Bisogna fare in modo che adesso, che ancora gli obiettivi importanti da raggiungere, che non hai compromesso nulla, sei primo in classifica, hai comunque fatto 2-0-0 alla fine, cioè non è che abbia fatto proprio il disastro totale, però devi prendere consapevolezza del difficile momento anche per gli infortuni e inventarti qualcosa obiettivamente, perché c'è bisogno di fare punti subito, non tra un mese, perché la Lazio è lì e credo che se la Juve,
appunto,
perde il primo posto nel giro di 2 settimane, questi messaggi li voglio poi rileggere tra 2 settimane con la Lazio prima in classifica.
Senza dimenticare quello che scrive Francesco, siamo primi in classifica, gli ottavi di Champions League, avendo vinto un girone abbiamo perso i rigori in una finale, non ce lo dimentichiamo, ancora tutto in mano, come diciamo, ormai da giorni, nelle mani della Juventus. Alessandro Birindelli, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Si fa un po' il processo in queste ore, ovviamente anche cercando di attribuire responsabilità alla guida tecnica al mercato deficitario, a una rosa non costruita per il suo allenatore, in virtù di questa finale persa, ricordiamo, ai rigori, però con un gioco forse ancora troppo sterile per i gusti di Maurizio Sarri sicuramente, ma anche dei tifosi della Juventus e magari degli stessi giocatori. Tu da che parte stai?
Io sto dalla parte di quello che vedo, al di là dell'aspetto tecnico di attribuire colpe, io siccome ho fatto parte di questa società, di questo gruppo, quindi so il DNA che hanno i giocatori, che li viene inculcato da quelli più esperti, ai giovani, ai nuovi arrivi. Io purtroppo vedo una squadra che è troppo rilassata, troppo passiva, non ha quell'agonismo, quella voglia di raggiungere un risultato a tutti i costi, pur giocando male, pur avendo un'occasione sporca. Cioè, nei particolari vedo una squadra che giochicchia, che tra le altre cose ti dà l'impressione di avere un dominio territoriale importante, che però è sterile dove conta, sia nella parte difensiva con le occasioni che concede, sia poi nella parte dove deve incidere o i giocatori più importanti devono incidere, i quali non arrivano mai o arrivano scarichi o comunque sbagliano l'ultima giocata. Quindi ti ripeto, al di là della situazione tattica, di un mercato che molto probabilmente è stato fatto dopo aver scelto un allenatore, tutto quello che vuoi, però vedo una squadra che entra in campo tanto perché deve apparire, deve fare la sua comparsa, e questo secondo me alla lunga, siccome non è da ora e non è queste due partite, ma io l'avevo visto e l'avevo notato anche prima del lockdown, quindi secondo me poi ti ripeto, bisogna capire, al di là dell'aspetto tattico, tecnico, quanto questo allenatore, questo staff o tra il gruppo, squadra, ci sia la volontà veramente di raggiungere un obiettivo comune a tutti e che tutti lo vogliono a tutti i costi.
Ecco, tu che hai grandissima esperienza di quell'ambiente, l'ambiente Juve, di quel DNA, hai parlato di mentalità in un certo senso, come ti spieghi questa scarsa voglia da parte dei giocatori? Ti sei dato una spiegazione?
No, non me la sono data, perché poi, ti ripeto, prima si attribuiva la capacità di trasmettere dei più anziani, però voglio dire, questo gruppo all'interno c'è gente importante, c'è gente che è già 10 anni che è più che dentro questa società, quindi mi viene il dubbio che i nuovi acquisti, oltre che avere oltre che aver deluso, perché diciamolo serenamente, purtroppo vari Rabiot, vari Ramsey sono giocatori, anche lo stesso Bernardeschi dopo uno scorso anno buonissimo, quest'anno sta facendo fatica, Higuain, Ronaldo è rientrato e così. Ho paura che ci sia un appiattimento totale da parte di tutte le componenti, perché quando c'è questo appiattimento totale vuol dire che la società è un pochino più lontana e fa passare qualcosina, lo staff tecnico e l'allenatore fanno passare qualcos'altro, i giocatori in sé per sé, ma tanto quella partita si vince uguale, e uno più uno più uno, poi alla fine lasci dei punti che poi nella somma non ti bastano per raggiungere un obiettivo o per vincere delle partite che invece, come ti è capitato la scorsa sera contro il Napoli, facendo la tua partita dignitosa senza però mai essere pericoloso, e hai lasciato un'altra finale lì.
Quello che dicevo io prima, cioè nelle finali a volte non importa come giochi, si ricordano sempre solo se hai vinto il trofeo oppure no. Mi ricordo una vittoria supplementari con Morata, cioè l'episodio va cercato a volte, la Juve ha i giocatori di esperienza per farlo, se non lo fa, non lo fanno questi giocatori, probabilmente perché, come dice Birindelli, si spenta la luce. Ora ti chiedo, per riaccendere la luce cosa serve? Che si mettano lì Sarri, senatori, serve la famosa scossa, cioè
un
allenatore nuovo?
Costruttivo.
Serve che arrivi Nedved e dite: ragazzi, l'allenatore è lui, fate quello che dice lui e basta, mettetecela tutta perché la responsabilità è vostra. Non lo so, quale può essere la strada?
Io, scusa, ci si chiedeva tutti una stanzina, c'era la società, c'era lo staff, c'era i giocatori, ci si diceva le cose in faccia, anche in malo modo a volte, anche in confronto a volte acceso, dove qualcuno poi arrivava anche lo scontro verbale in maniera pesante. Però ripeto, se non si fa questo e si pensa di essere più bravi di tutti e di arrivare a un risultato anche attraverso la fortuna o il giochicchiando, secondo me poi alla fine dell'anno, quando si va a tirare i conti non tornano o non torneranno. Poi io spero che sia stata una falsa partenza per altre motivazioni, e me lo auguro e lo spero, perché al di là che ho giocato 11 anni, sono anche tifoso della Juventus, e quindi sono amico della famiglia Agnelli e di tante altre persone che lavorano lì dentro, quindi gli auguro tutto il bene, però penso che a questo punto c'è bisogno di un confronto totale tra tutte le componenti, in maniera serena, però in maniera costruttiva, e se c'è bisogno anche in maniera diretta.
È auspicabile un passaggio, anche un cambio di modulo, al di là di tutto quello che abbiamo detto? Si parla di un possibile impiego del 4-4-2 come soluzione intermedia tra la filosofia di Sarri e le caratteristiche di questa squadra, anche in virtù delle assenze pesanti, Alexandro e Khedira, gli ultimi.
i moduli li fanno i giocatori, le caratteristiche dei giocatori. Poi se noi pensiamo che ci sia l'allenatore che si fissa su un modulo, allora abbiamo sbagliato a prendere quell'allenatore lì, perché io non posso in base anche alla stagione, ai giocatori che ho a disposizione con caratteristiche diverse, per forza in corso della partita stessa, ma anche nel corso di un campionato, di una stagione, ho bisogno di cambiare modulo, caratteristiche a quella squadra lì, anche come atteggiamento. Quindi ripeto, in base agli uomini che andranno in campo, sicuramente il mister gli adatterà un atteggiamento più rispetto a un altro, o più o meno offensivo, o più un gioco che va a aprire più che andare a centrarsi. Ripeto, secondo me i moduli fini a se stessi, un modulo solo, o la convinzione di poter far sempre bene con quella situazione tattica è riduttivo, specialmente il campionato europeo, quando vai a incontrare squadre preparate sotto tutti gli aspetti, non basta, hai bisogno di avere alternative, e più alternative, sia nella stessa partita che durante la stagione.
Ecco, infatti questa è una riflessione che facevamo prima, cioè se tu sai già che con la Lazio e col Napoli, se giochi in un certo modo, soprattutto a certi ritmi, finisci tritato, poi dopo può andarti bene col Napoli, perché alla fine poteva vincere tranquillamente prima del 90esimo, mentre con la Lazio non ti è andata decisamente bene due volte, perché ti ostini a giocare in quel modo lì? Questa è la domanda.
E non c'è un piano B.
E non c'è un piano B, cioè per dire, a parte tenere la palla e stare a metà campo dagli altri, se non va bene così, che cosa dobbiamo fare? Insomma, non si può lasciare la palla agli altri qualche volta, per esempio, dico io.
Ma allora, siccome a me piace, perché mi piace questa cosa, perché si parla di calcio. Allora, secondo me un bravo allenatore, o comunque una squadra che lotta ai vertici, ha bisogno di riconoscere quando è il momento di andare ad attaccare alti, quando c'è bisogno durante la partita o durante l'anno di aspettare un pochino, perché poi hai le caratteristiche per attaccare la profondità. Per esempio, Ronaldo, per me, Alessandro Birindelli, ha bisogno di campo. Se te lo porti laggiù, fermo là, non ha più la qualità, la brillantezza di saltarti l'uomo o nello stretto di fare un 1-2. Perché l'età passa per tutti, molto probabilmente anche questi 2 mesi e mezzo, 3 l'hanno un pochino arrugginito sotto questo aspetto. Quindi secondo me te tiri indietro la squadra di 20-30 metri, in modo che quei 20-30 metri, i Douglas Costa, i Cristiano Ronaldo,
Dybala,
gente che Quadrado,
Bernardeschi,
Quadrado, attacca a quello spazio da attaccare. Giocare nei 30 metri centrali per forza, sempre, dove tutte le squadre ormai lo sanno, quindi persa palla, andiamo tutti a casetta nostra e chiudiamo quello spazio, tanto loro vogliono passare qui per forza. Giustamente chi vede dall'esterno dice, allora non abbiamo un piano B. Allora sotto questo aspetto dico, allora l'allenatore sta sbagliando qualcosa. Però questo bisognerebbe andare a vedere tutti i giorni gli allenamenti, ecco, e vedere se...
Cosa che non può fare nessuno, quindi...
Cosa che non possiamo fare. Quindi facciamo sempre delle supposizioni. Però quello che vediamo... Noi giustamente possiamo pensare, questa squadra non ha un piano B, o non ha qualità per attaccare gli spazi o andare alla conclusione in maniera diversa da quello che sta facendo, sta provando.
Io mi ricordo un bel piano B a Barcellona, non so se ti ricordi, in 10 contro 11, con Birindelli che va a destra, quello era un bel piano B.
E il mister che mi urlava, fermati.
E Zalaieta che ha fatto gol, ha quasi chiesto scusa agli tifosi, ha detto no, non volevo disturbarvi. Sì.
No, vabbè, sono bei ricordi, fanno parte di una storia, quindi per me personalmente sono, ma anche penso poi per tutti i tifosi, sono momenti memorabili, e spero veramente che anche quest'anno li possiamo rivivere tutti insieme.
Magari raccontando anche insieme a te quei momenti, se vorrai tornare volentieri con noi. Grazie davvero, è sempre un grande piacere, un onore, Alessandro Birindelli, averti qui in collegamento telefonico. Grazie davvero.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Arrisentirci.
Ciao, a presto.
Buon pomeriggio. Insomma, sì, lì ce n'erano piani B,
C, piani C. Sì, dipende, piani C, no, vabbè. Qua bisogna vedere anche i giocatori che in questo momento la Juve è in difficoltà anche di organico, di condizione, di organico, quindi serve veramente stringere i ranghi adesso, perché sennò rischi di compromettere anche il campionato, perché giocando una partita ogni 3 giorni senza i cambi giusti che vorresti avere, senza la brillantezza giusta che dovresti avere per quel tipo di gioco che hai in mente, ti devi adattare per forza per fare i punti anche in queste condizioni, perché la Juve ha gli uomini per fare i punti con il Bologna, con il Lecce, con il Genoa, però questi 9 punti li deve fare, perché se poi dopo questi 8 giorni la Juve si trova seconda in classifica, ripeto, Sarri ha un alibi in meno, i giocatori possono tirare ancora un po' di più la corda dall'altra parte, quindi può diventare tardi.
Senti questa soluzione dal punto di vista tattico, una suggestione da parte di un nostro amico. Allora, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Chiellini, questa è la difesa.
Chiellini terzino sinistro, ah sì, lo sa fare.
Comunque. Poi Bentancur, Pjanic, Ramsey, Douglas Costa a sinistra, Dybala e Ronaldo. Così è un 3,5 in difesa, nel senso basculante. Che lui dice basculante. Chiellini va a fare il terzo centrale.
Quello che faceva Barzagli dall'altra parte ai vecchi tempi.
Esattamente, Cuadrado sale e diventa magicamente un 3-5-2, un 3,5. Lo chiama 3,5 in difesa un nostro amico. Sì, beh, insomma, una soluzione certamente stuzzicante. Allora, calcio d'inizio, lancio sulla sinistra dal campo, vanno in due per cercare la superiorità numerica, ormai lo sanno anche i muri sostanzialmente. Dai, Sarri basta, ci scrive Chris. Poi i nuovi acquisti già fatti e vociferati, secondo voi sono investimenti societari o sono stati fatti in funzione del gioco di Sarri? Dici a cosa ti riferisci, Fabio, magari ti diamo una risposta più
ma in linea di massima la risposta è
Kulusevski, immagino
la Juventus fa il mercato, gli allenatori fanno la squadra, diciamo. Di solito funziona così.
Va così. Allora, Paolo da Barcellona, brevemente prima di andare in pausa, ma Pavel Nedved dov'è? Lui che di solito nei momenti complicati si fa sentire, non è che forse la coscienza non proprio pulita addirittura per alcune disastrose scelte di mercato avallate da lui stesso? Grazie. Ha un sospetto lui.
Io ho un sospetto. Sentiamo. Quando la Juve si mette 4-4-2, Nedved ha detto qualcosa. Io questa idea negli anni me la sono fatta così, però idea non avallata dai fatti, però lui che è un amante di quel modulo può darsi che abbia suggerito: senti, nel casino fai 4-4-2 che fai
non
meno
nel
danni.
Caso, nel casino.
Quando succede casino che non sai da che parte cominciare, metti 4-4-2, butta un po' di pallone in area e qualcosa succede, di solito va così.
Buon pomeriggio, le colpe non sono tutte di Sarri, bisognava cambiare allenatore e modo di giocare, bene, ora ci volevano i giocatori adatti e più consoni all'idea tattica appunto di Maurizio Sarri. Silvano da Empoli, e poi Allegri aveva ragione, ci scrive ancora, ci voleva una rivoluzione. Buongiorno a tutti, sono vele le voci di un possibile ritorno di Lippi come traghettatore, grazie Piero da Trieste. Insomma, non mi risulta neanche che la Juventus stia mettendo al momento in discussione Maurizio Sarri, saranno decisive le prossime partite.
Tra l'altro
in campionato
è curioso perché nella fine del 2015 era venuto fuori Lippi come traghettatore al posto di Allegri, e da allora nacque poi il confronto del ritorno al 3-5-2, magari si va anche
allora lo ribadiamo, quel confronto abbiamo detto, esatto. Autogestione gestita, per modo di dire, un confronto costruttivo,
esatto.
In grado magari di dare delle nuove certezze soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento in campo di alcuni giocatori che, lo ha detto Birindelli, non l'abbiamo detto noi, sono svogliati e con poca fame, visto il DNA bianconero. Andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta. Allora, ciao Grandi, io sono sempre più convinto che Andrea Agnelli stia cercando nuovo staff, vicepresidente, direttore sportivo e allenatore per dare inizio alla gestione Agnelli 2.0. Complimenti a tutti voi, Andrea da Chivasso.
E io sono anche convinto che Andrea Agnelli voglia fare la stella consecutiva, quindi farà in modo che qualcosa succeda già in questa stagione. Se poi ha questo progetto a lungo andare, può darsi, non è da escludere, insomma, perché Andrea Agnelli è un imprenditore che sa bene che nel calcio non si può vivere di allori, quindi a volte sono necessarie grandi rivoluzioni per arrivare a dei risultati, però credo che lui i risultati quest'anno li voglia soprattutto lo scudetto, perché penso che questa cosa dei 10 scudetti consecutivi lui in testa comunque ce l'abbia e faccia fatica a togliersela.
Quell'ipotesi del 3,5 arrivava da Davide da Roccasecca, che salutiamo, e ci dice: bravissimi, come Barzagli a destra. Comunque al Chelsea, dopo aver capito l'indolenza di Hazard, passò dal 4-3-3 al 4-4-2, poi però 4-4-2 o 4-2-3-1 sono la stessa cosa, dipende dalla seconda punta o dagli esterni, vabbè, insomma un po' di tattica evidentemente.
Sì, ma l'atteggiamento non è tanto.
Il discorso è che di solito Sarri fa fatica a non avere il palleggiatore cosiddetto in grado di creare gioco in mezzo al campo, però,
però ha dei lanciatori straordinari, cioè Pjanic fa dei bellissimi lanci, Bentancur è uno che ha lancio, Bonucci è uno che ha lancio, cioè non è vietato dalla legge. Se no, allora, se Sarri avesse avuto Platini, cosa gli diceva? Non lanciare Platini, giocamela a terra, sarebbe stato un suicidio, voglio dire. Allora, tu devi avere certe caratteristiche per giocare in un modo, se ne hai altre giochi in un altro modo, è facile.
Ma lui quante volte ha detto, soprattutto nelle ultime conferenze, sto adeguando il mio credo ai giocatori, sono giocatori atipici, parlando anche di Dybala e Ronaldo, difficili da far coesistere, ma sono dolci problemi, ecco, parafrasando quanto detto da Sarri. C'è un adeguamento da questo punto di vista rispetto a un calcio che evidentemente attraverso grandi meriti lo ha portato a scalare,
certo,
davvero posizioni e categorie. Allora, ma a parti invertite, la Juventus avesse giocato come con Napoli, non si sarebbe detto che la Juventus abbia preso Sarri per il bel gioco e si arrocca in 11? Sì, sì, un'ipotesi plausibile, però magari
se
il risultato
la Coppa,
sarebbe stato
hai
differente.
Sempre ragione, poi dopo ne facciamo ipotesi, magari giochi male perdi pure, non è che c'è la sicurezza di questo, però sicuramente il Napoli affrontarlo così gli dai un'arma in più al Napoli, perché comunque gli dai quello che vuole, cioè spazio per i centrocampisti e contropiede.
Jenny De Gaetano, agenzia Aria, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi ragazzi.
Visto che siamo in tempi di maturità, argomento libero oggi, ti lasciamo partire.
Vai, parti da dove vuoi.
Da dove vuoi tu, tanto ce n'è da
allenatori, dire. Giocatore,
della
società.
Della ripresa del campionato NBA?
Sì, va bene.
No, dove la fanno esattamente?
A Disney World,
no? Certo.
Sì, a Disney World a fine luglio.
Benissimo.
A fine luglio.
Così li possono fare l'animazione senza bisogno di fare al computer, diciamo.
Esattamente.
Che triste
ti
questa cosa.
Ti è piaciuto lo stadio virtuale? Ti è piaciuto?
Io
gli spalti virtuali.
Continua. Chi vedete favoriti? I Lakers? LeBron James?
Ce lo devi dire tu, sei tu l'esperto.
Non lo so, io ho avuto sempre una simpatia per i Boston Celtics, ma credo che non sia una grande epoca per loro.
Ecco fatto. No, io sono lebroniano. Quindi. Benissimo. Vabbè, ragazzi, ma non si possono cambiare tre giocatori tutti insieme. Ma
sì,
come si fa?
Questa siamo alla semifinale.
Alla semifinale, torniamo un po' indietro.
Ma lì è la madre di tutti i mali. Perché io lì ho iniziato.
Triplo cambio.
Mortale.
Sì, adesso scherzi a parte perché c'è poco da scherzare ai noi. Sì, là ho visto. Perché io vado un po' più in là, provo sempre a, non avendo fonti dirette all'interno dello spogliatoio, la sensazione che io avverto è di una rottura prolungata. Tra le parti, diciamo così, non so, esempio il calcio d'angolo provocato da Bernardeschi alla fine,
sì,
non che l'abbia
sì.
fatta apposta,
no, ma quello dicendo. Che è successo anche sul calcio d'angolo inquietante, se mi permetti, cioè,
hanno
tirato due volte in porta in area piccola,
esattamente, tra l'altro gol praticamente quasi sbagliato perché insomma ha colpito da solo, quindi proprio con la difesa totalmente in bambola. La sensazione che ho avuto è una sensazione orribile da entrambe le partite, proprio in questo senso, perché sai, c'è un problema, non so, di giocatore fatto giocare in posizione errata, si corre ai ripari. Qui io ho la sensazione netta di la solita partenza, insomma non dico a sprombattuto perché mi par troppo affermare una cosa così, ma insomma abbastanza volenterosa, la pressione, tutto, e poi c'è un blackout, chiamiamolo così, insomma un blackout, tiri in porta nemmeno a parlarne. E c'è una sensazione, almeno io la vivo così, posso sbagliarmi, una sensazione di...
È la stessa che ha avuto proprio... Birindelli qualche minuto fa ai nostri microfoni, giocatori svogliati poco affamati, poco
più
cattivi.
O meno testuale, serve chiudersi nello spogliatoio e dirsele in faccia a costo di dire anche insomma cose pesanti, ma chiarirsi subito e ripartire
come
accadeva in passato, perché sennò c'è il rischio di andare piano piano a perdere tutti gli obiettivi.
Sì, perché nella ripartenza della Serie A, che abbiamo, almeno io sono sempre più convinto sia un campionato, no, a parte, una sorta di torneo che mette in palio lo scudetto, in cui si azzera praticamente quello che è successo prima, se questa è la Juventus... Bisogna essere molto,
con tutte
molto
le attenuanti del caso,
molto,
ovviamente,
per carità,
condizione atletica, bla bla bla, eccetera.
Ma è di tutti, il Milan, certo.
adesso
in 10.
Non esagero a dire in 10, non dico che meritasse la qualificazione, ma se avesse segnato e fosse finita con la qualificazione del Milan per la finale, uno scandalo non sarebbe stato. Uno scandalo non sarebbe stato. Cioè la Juventus avrebbe dovuto piangere ancora di più su quello che non aveva fatto durante la partita, perché lì abbiamo cercato in tutti i modi di facilitare una squadra che era inferiore numerica da inizio partita praticamente. È difficile. Io non riesco a trovare motivazioni legate proprio a scelte, a tattiche, e per questo sono ancora più preoccupato. Io vedo proprio una sorta di rapporto ormai sfilacciato, no? E quelle tre sostituzioni, io stavo scherzando prima, ho fatto a mo' di battuta, però è stata una mossa preoccupante, che poi affermi dopo che ha fatto una cavolata, non mi consola, perché adesso parliamo di qualsiasi tipo di sport, è chiaro che tu sostituisci, nemmeno a basket si fa, sostituisci tre giocatori tutti insieme, ti devi aspettare che prima di ritrovare l'equilibrio in campo,
poi nello stesso tempo, reparto, due su tre, bravo, tra l'altro.
Tre giocatori, tra l'altro, a parte che dire, insomma, gli altri ormai messi da parte, no? Perché Rabiot, Bernardeschi. Ci vuole del tempo. In quel momento, poi a 20 minuti alla fine della partita, tre sostituzioni così, in quel tempo che è necessario per risistemare i reparti, rischi di prendere gol e poi non hai più tempo per recuperare. Quindi mi sorprende anche, perché un uomo di grande esperienza, ricordiamoci,
lo ha ammesso anche lui di aver forse sbagliato,
lo so,
a farsi
prendere
la mano in quel modo, in virtù della novità delle cinque sostituzioni.
Io adesso non lo ha convinto, quante altre volte l'abbia detto, che anche altre volte è successo che ha detto ho fatto una cavolata, però
l'ha fatta, dici tu.
Mi par di dire, senza voler essere allenatore, che non lo sono, non ho patentino, Questa è abbastanza grossolana come svista, ecco, diciamo, chiamiamola svista o disattenzione. Quindi se tu mi dovessi dire, voi mi doveste chiedere a Bologna cosa ti aspetti, tornerei a parlare di basket. Veramente sono preoccupato, anche se dovessimo giocare.
Ma io credo che la Juventus crescerà di condizione e ci sarà questo confronto, in grado magari anche di essere decisivo per quanto riguarda le sorti del campionato, in cui la Juventus è prima in classifica. Al momento però le preoccupazioni sono legittime, in virtù di quanto hai detto, dei zero gol segnati nelle ultime partite e di questo gioco sempre troppo uguale a se stesso.
Quanti tiri avete visto in porta?
Ma pochissima.
Un palo su rigore, direi, a occhio.
Ma contro il Napoli, tiri veri? Uno o due, credo.
Un passaggio al portiere di Ronaldo mi ricordo io.
Forse una conclusione di Bonucci, perché Bentancur la spara alta, Dybala ha un'occasione, ma perfetto. Un po' sporca.
Quella di Bonucci, no, ha fatto benissimo a tirare, è l'unico che ha tirato, però... tiro poi non
normale, cioè,
ma insomma, ecco, poco
se prende gol lì è perché è svenuto Meret in linea di massima,
esatto, che poi era anche abbastanza sul pezzo, no? E per fortuna anche Buffon, perché altrimenti sarebbe stato grave. Mi chiedo, e magari vi chiedo, non so se ne avete parlato prima, se questo, adesso non voglio stare adagiarmi sull'onda della delusione, diciamo così, parlo al contrario, no? Non c'è l'onda dell'entusiasmo ma della delusione, se le due coppe fallite e il modo possano pregiudicare il futuro alla Juventus di Sarri. Forse adesso non è il momento magari di parlarne, non lo so.
Guarda, io sono dell'idea che le prossime tre partite in 8 giorni daranno una risposta importante, perché se la Juve fa i 9 punti poi pian piano si rimette in carreggiata e riparte. Se invece ci svegliamo tra 10 giorni con la Lazio in testa, io credo che Sarri rischi seriamente di non finire la stagione, lo dico io senza avere nessun...
Ok. Pensavo, sono abbastanza d'accordo, nel senso che è un po' una riflessione che ho fatto io, anch'io, perché insomma...
Ma liberamente, senza aver parlato né con nessuno della società,
no,
né niente.
Non ce l'hai tu che sei a Torino, non ce l'avete voi che siete a Torino, non ce l'ho nemmeno io che sono lontano qui a Roma, però così, analizzando un po' e pensando di quale squadra stiamo parlando, no? quindi non, perché non è ammissibile così, si può perdere, l'avevamo detto a inizio stagione, non è che, ragazzi, ricordiamoci, gli 8 scudetti, le coppe, le finali, non è che può sempre però
c'è modo e modo, dici, chiaro, chiarissimo. Grazie davvero, Jenny De Gaetano, agenziale.
Ragazzi,
ci ritroviamo presto.
A presto,
buon pomeriggio e buon lavoro. Ora andiamo verso il meteo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Abbiamo tanto da leggere e ancora molto da ascoltare. Rimanete con noi.
Rivivi un pezzo di storia della Juventus raccontato attraverso il suo storico magazine. Un'ora di Generazione Urrà il lunedì alle 9 su Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio
Bianconera. Un sorriso può dire tante cose. Migliorare la giornata. Emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, tanto da leggere anche attraverso Facebook, la nostra diretta streaming. Ci scrivono Sarri. Non è un allenatore top, gioca sempre alla stessa maniera. Luigi. E poi un altro messaggio, Francesco. Non si può attingere da qualche forza fresca dall'Under 23, l'ha fatto la Juventus anche in finale di Coppa Italia. Ancora Francesco, tutti a piangere Allegri, ma siate coerenti, alzi la mano chi non voleva più Allegri nei momenti di difficoltà. Poi Carlos, davvero la Juventus non ha condizione. E poi un messaggio da parte di Massimiliano, scusatemi una cosa, ma avete mai visto un talebano accettare le idee di un altro e cambiare radicalmente le sue? Altro messaggio da parte di Gennaro, ma il marziano che affina e che fine ha fatto, 100 milioni buttati, riferimento ovviamente a Ronaldo, molto severo il messaggio da parte del nostro amico. Poi Guido Sarri out, Domenico, secondo me manca l'uomo in più, vabbè, insomma, ironico, menzionando Rizzoli, insomma c'è un po' di tutto in questa
c'è anche chat. Qualche non juventino che scrive, vabbè.
Esatto, poi allora è arrivato il momento di fare il 3-5-2, ci scrive Massimiliano. Altri messaggi, Alessio, la squadra non produce gioco, un gioco che è sterile e monocorda. Poi Umberto, se Pjanic, Rabiot e Matuidi e altri giocano male, mica la colpa è di Sarri, non scherziamo. Altri messaggi che arrivano da parte dei nostri amici, come quello di Gianluca. Sarri ha perso 4 partite e 2 trofei con Inzaghi e 2 con Gattuso, con appunto chiudendo tutti gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, rimanendo compatti e lasciando il palleggio alla Juventus, esattamente come faceva Allegri con Maurizio Sarri. Altri messaggi
che arrivano al nostro numero. Allora, stipendi totali, Rabiot, Khedira, Ramsey 23 milioni circa, stipendi totali Salah, Lewandowski 25 milioni circa, secondo voi regge il confronto? Ciao Roberto da Forlì, bravo Liverpool, perché direi che con quei due lì, quella cifra ha fatto un buon prezzo, insomma. Poi qualcuno avvisa più presto il tecnico che non è più nella San Giovannese, che si trova in una delle società più prestigiose al mondo, escono buona volta dai sogni azzurri e faccia quello che deve fare, perché la Juventus l'unica cosa che conta è vincere, ci scrive Luigi. E qui appunto c'è questo confronto di mentalità, insomma, che è un po' nel DNA di questo arrivo di Sarri a Torino, cioè da un anno, insomma.
Prima di andare da Ciccio Mariello, sentiamo le note vocali che ci arrivano al nostro numero telefonico, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Ma la smettiamo di lamentarci sempre. Abbiamo vinto 4 scudetti, 4 coppe Italia, neanche noi le abbiamo festeggiate. Adesso abbiamo 8. Perso sta coppa, sembra che
poi non,
che non vinciamo da 50 anni. Ma gli altri cosa devono fare, ragazzi? Dai, su! Su ragazzi,
ancora c'è qualcosa da ascoltare,
ragazzi, punto e basta.
Giusto, un messaggio molto simile a quello di ieri, però lo facciamo ascoltare proprio per l'ottimismo, diciamo così, che dà il senso di appartenenza molto forte. Ancora qualcosa da ascoltare.
Buon pomeriggio a tutti, sono Checco da Fasano.
Ciao Checco.
Non è un momento positivo,
se la società insomma pensa di dover insomma far chiudere l'avventura di Mister Sarri e la Juventus, con dispiacere, perché comunque non è bello insomma che un allenatore sia mandato quando purtroppo non riesce a esprimere le proprie potenzialità. Credo che sia più giusto riprendere il discorso Allegri, eventualmente.
Al momento Sarri non è in discussione, ma saranno decisive le partite in campionato, ovviamente, soprattutto certo, le prossime, che riguardano comunque un tour de force da affrontare, anche con diversi problemi per quanto riguarda l'infermeria. Ciccio Mariello, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Gigi e buon Ciao, pomeriggio Gigi. A tutti.
L'ultimo scudetto dei cinque conquistati da Massimiliano Allegri, quello del 2019.
Chiudiamo diciamo questo nostro excursus storico, per cui scheda anno 2019, stadio Allianz Stadium, punti in classifica 90.
Si è bloccato.
Barzagli, Chiellini, Bonucci, Chiellini, Alessandro, ecco. Chedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, allenatore Massimiliano Allegri. Partita decisiva che poi in realtà è la matematica, 20 aprile 2019, Juventus-Fiorentina 2-1. Curiosità, lascia Buffon che va al Paris Saint-Germain, ritorna Bonucci dal Milan, ma soprattutto arriva Cristiano Ronaldo. Lo scudetto del 2019 è anche l'ultimo, come dicevamo, di Massimiliano Allegri, il cosiddetto scudetto del cortomuso. Sì.
Proprio lui.
Andamento, esatto, un andamento diciamo non è che abbia molto da dire. La Juve vince le prime otto, poi pareggerà la prima partita in casa contro il Genoa, il Grifone che tra l'altro sarà anche la squadra che porterà la prima sconfitta stagionale alla Juventus il 17 di marzo, 2-0, reti di Sturaro e Pandev. Poi per il resto finirà con 11 punti di vantaggio in classifica sul Napoli di Ancelotti la Juventus. L'unico, possiamo dire così, dato curioso, l'11 novembre la Juve va in casa del Milan a San Siro e in quella circostanza Gonzalo Higuaín, in prestito dalla Juve rossoneri, prima si fa deviare sul palo da Wojciech Szczęsny il calcio di rigore, poi ha una, diciamo così, crisi isterica, si fa cacciare.
Svalvolato.
Svalvola appena appena e da lì in poi, diciamo, vero, la sua esperienza al Milan dura ancora un mese e mezzo molto molto gramo. Andrà al Chelsea da Sarri, ma anche lì combinerà poco nulla, e quest'estate invece tornerà alla Juventus e sappiamo tutti quello che è successo. Per il resto, scudetto, come dicevamo, che arriva alla vigilia di Pasqua contro la Fiorentina, 2-1, grande Federico Chiesa nel primo tempo, un gol e tre traverse, ma poi la Juve fa quello che deve fare, porta a casa lo scudetto e però verrà eliminata dall'Ajax in Champions League.
Ecco, ti chiedo Ciccio, insomma, mi sembra che in questi cinque anni di Allegri, anche nei momenti difficili che ha avuto anche lui, non è stato accolto bene, è stato criticato, è stato definito fantino, insomma gli hanno detto di tutti una parte dei tifosi della Juve proprio per questa storia del cortomuso, anche qualche giocatore, però mi pare che i toni non siano mai stati quelli che stiamo leggendo in questi giorni, e soprattutto anche il numero dei tifosi scontenti nei confronti dell'allenatore non siano mai stati paragonabile a quello che stiamo leggendo in questi giorni su Maurizio Sarri. Hai questa sensazione anche tu oppure è solo mia?
No, non è solo tua. Io però credo che a proposito di questa stagione qua, il periodo che è intercorso dalla grave sconfitta 2-0 all'andata contro l'Atletico Madrid e poi dopo l'eliminazione, la sconfitta in casa con l'Ajax, insomma, dei toni se non equiparabili, ma che comunque ci andavano molto vicino, io li ricordo, francamente.
Con in mezzo,
però è stato l'unico caso, insomma.
L'exploit di CR7, no? Stiamo parlando di quel periodo lì, che poi riuscì a mettere le cose a posto.
La tripletta, certo.
La tripletta che ribaltò il risultato.
L'anno scorso, nella fase eliminazione diretta, la Juventus ha fatto 5 gol, ha fatti tutti e 5 Cristiano Ronaldo.
Tutti CR7. Quanto sta mancando Ronaldo adesso a questa Juventus? E quanto abbia messo delle toppe, forse ha delle lacune dal punto di vista organico, magari anche dal punto di vista tattico, attraverso quella serie lunghissima di reti, spesso decisive.
Basta, sta incidendo parecchio e lo si nota soprattutto nelle partite in cui non riesce a incidere, vedi appunto la finale di mercoledì. perché comunque la Juventus è una squadra che purtroppo per il gioco che esprime non è poi così tanto diversa da quella di Allegri, o meglio dalle criticità che venivano mosse a Massimiliano Allegri, ovvero sia un giropallo un po' sterile, poco bel gioco, sempre la famosa storia, fatemi capire cosa vuol dire bel gioco, Allegri Dixit. Però obiettivamente, eccezione fatta per le due partite con l'Inter, anche il bel gioco di Sarri non è che si sia visto molto, quindi da questo punto di vista dico che tutto sommato non vedo grossa differenza. E quindi a maggior ragione quest'anno Cristiano qualche castagna dal fuoco l'ha levata, quando invece non gira, vedi mercoledì, i problemi restano.
Sì, ti chiedo se ti aspetti che possa essere proprio lui, come è stato nel caso di Allegri, diciamo, che l'ha salvato con quella tripletta. Ci sono le premesse perché Cristiano Ronaldo possa, tra virgolette, salvare Sarri?
Diciamo che c'è da augurarselo per i tifosi della Juventus, soprattutto perché non dimentichiamoci che c'è ancora uno scudetto che è tutto da giocare, e poi c'è sempre quell'ottavo di ritorno contro il Lione, che è vero che di fatto si presenterà la partita con 5 mesi di fatto senza vedere un campo, però parti sempre dall'1-0 per loro, e ogni gol che ti dovesse segnare il Lione sarebbe problematico. Per cui sì, Ronaldo, Dybala, tutti i giocatori di maggior qualità e destro in una Juve, ripeto, che non sta riuscendo a esprimere un calcio corale, devono indubbiamente salire in cattedra e portare l'apporto che serve ad arrivare ai risultati.
Grazie davvero a Ciccio Mariello, un lungo excursus attraverso le schede prima dei giocatori e poi i titoli della Juventus. Ti ritroveremo spesso, ci auguriamo, anche in veste di opinionista più aderente all'attualità della Juventus e del campionato.
Adesso che si riparte, volentieri. Ciao ragazzi.
Grazie davvero. Ciao, Ciccio, un abbraccio.
Ci ha accompagnato da 1905 al 2019.
Straordinario, con grandissime curiosità, molto stuzzicanti e anche qualcosa di inedito, raccontando i titoli della Juventus. Allora, altri messaggi, qualcosa da ascoltare probabilmente grazie al lavoro di Yves Roche prima di tornare sul campo virtualmente, anche se lavori fermi alla Continassa con il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri e i suoi, la ripresa domani, quindi aggiornamenti più che altro dal punto
dal J Medical,
più appunto delicato in questo momento, no? dal luogo più interessato soprattutto in virtù degli infortuni J Medical. Abbiamo da ascoltare qualcosa però prima, sentiamo.
Buon pomeriggio, sono Giuseppe da Crotone.
Ciao Giuseppe.
Se ricordo bene, Agnelli voleva prendere Zidane, poi Zidane ritornò a Real Madrid perché lo chiamò in corsa al campionato.
Richiamato, sì.
Mi ricordo chi esonerò. Ah, l'ex allenatore della Spagna, sì. E lo sostituirono con Zidane, appunto. Magari un pensierino su Zidane adesso io lo farei. Sinceramente è un tecnico che capisce di calcio, sa schierare la squadra in campo, conosce l'ambiente Juve, ha una mentalità juventina vincente.
Io non so però se Zidane viene via da Madrid, perché lì ragazzi sei diciamo a Versailles, viene la Reggia di Venaria, non è che stai male, però lì sei a Versailles, quindi insomma bisogna volerlo fare. Non lo so se Zidane vuole venire alla Juventus, se vuole è sempre ben accetto da Andrea Agnelli, credo.
Ci sono i suoi campi che sono vicini alla nostra città, Z5. Ricordando un suo passato molto felice a Torino e comunque un suo presente non lontano dai colori bianconeri, lo ha sempre detto, mai dire mai nella vita, Zinedine Zidane. Simone Di Noi, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Abbiamo fatto il punto per quanto riguarda i due infortunati ultimi e quindi le condizioni di Khedira e di Alessandro con Giovanni Albanese. Ci proiettiamo in avanti a questo punto, provando anche ad immaginare quali saranno le contromisure per quanto riguarda queste assenze prese da Maurizio Sarri, e ti chiedo, ne stiamo parlando anche nel corso di tutta la puntata, come lo vedi un possibile passaggio definitivo, più o meno definitivo, a una sorta di 4-4-2 a geometria variabile, qualcosa che si è visto anche parzialmente nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli?
Sì, si è visto nella sfida contro il Napoli, ma si era a tratti visto anche prima, sì. questa idea, ecco.
di passaggio al 4-4-2 si era visto con Cuadrado e Matuidi, adesso si è visto con Douglas Costa avendolo a disposizione. È sicuramente un'alternativa, è chiaro che l'assenza di Alexandro complica un po' quella che è la situazione anche nello slittamento di Cuadrado in avanti, perché certo. Qua vengono fuori tutte le questioni fatte sulla rosa, soprattutto su quel terzino sinistro mancante che un po' va ad incastrare adesso la situazione, però è sicuramente un'alternativa. Non mi aspetto grossi cambiamenti onestamente nella gara di Bologna di lunedì sera. Mi aspetto la conferma di buona parte della squadra, posto ovviamente le scelte doverose che andranno fatte. Cambierà il portiere, senza dubbio tornerà Scesni, e poi dovrà essere fatta una scelta sul terzino mancino, sinistra, perché certo. O si va su Danilo, che insomma è stato testato, oppure su Mattia De Sciglio, che però insomma nelle ultime settimane non solo ha perso un po' di terreno, come lo ha perso un po' Rabiot, che onestamente l'altro giorno si è preferito mandare in campo Bernardeschi da mezzala, che è il francese. Qua vengono fuori altre questioni, diciamo che tutte queste assenze non aiutano, e vedremo se riuscirà a recuperare magari per partire con la squadra Gonzalo Higuaín, anche se comunque fino a ieri si è allenato ancora a parte. La situazione non è delle più semplici, ecco, diciamo che la Juve stessa sperava di approcciare a questa ripartenza in maniera completamente differente.
Ecco, ti chiedo, adesso bisognerà per forza che Sarri faccia un po' di turnover, perché gioco forza da adesso in poi si gioca ogni 3 giorni sempre, compreso agosto, si spera il più lungo possibile. Ti chiedo, chi può essere titolare al posto di quelli che hanno giocato le 2 partite di Coppa Italia? Rugani, ce lo siamo dimenticato? Può dare un cambio? È il caso di dare un cambio lì, oppure lo togliamo? Poi chi c'è? Abbiamo detto Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, e poi credo che li abbiamo finiti.
Ramsey da vedere, sì, certo.
Hai detto bene, Gigi, si è sempre parlato di questa rosa profonda, però effettivamente Sarri l'altro giorno, girandosi alle spalle, non è che aveva tantissima scelta, ma Rugani non credo. Onestamente penso che Bonucci e De Ligt partano ancora dal primo minuto. In mezzo al campo Ramsey comunque l'altro giorno ha giocato solo 5 minuti, battendo un rigore in maniera perfetta, però certo. Solo 5 minuti. Faccio fatica a immaginarlo dal primo minuto, quindi credo che si possa un po' andare su quella che è la formazione, bene o male, vista contro il Napoli. Noi abbiamo sempre parlato di Khedira come possibile alternativa, unica e prima alternativa, considerate le assenze e anche un po', no, di pensieri alternativi su altri giocatori. Adesso senza Khedira è chiaro che si perde un giocatore che comunque poteva dare una mano, si pensava potesse dare una mano. Onestamente questo Rabiot e questo Bernardeschi dal primo minuto non me lo aspetto, poi a gara in corso magari qualcosa sì, a meno che in questi giorni non diano, no, sfoggio, certo, di aver cambiato sia dal punto di vista della testa che fisicamente.
Simone Di Noi, grazie davvero, a risentirci, a presto.
A voi ragazzi,
buon lavoro.
Ciao Simone, grazie.
Siamo giunti al termine di questo appuntamento, sempre un piacere, un onore, un'emozione anche ricevere tanti,
grazie,
messaggi.
Grazie davvero, oggi si è stati
per quanto
travolti.
Riguarda ovviamente insomma la rabbia che condiziona il post partita, con la speranza di un confronto, come detto, costruttivo nel corso nelle prossime ore. Noi ci ritroviamo, Luigi, la prossima settimana, se non
martedì
sbaglio, martedì. Invece con me l'appuntamento è rinnovato al colpo gobbo della domenica dalle 13 alle 15 con il pre partita della sfida contro il Bologna. Grazie anche ai Vrosci regia. Ora la linea passa a Roma, a domenica e lunedì con Terzo Tempo.
Terzo Tempo,
dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.